E benvenuti su RWS Accendi la Speranza. Siamo qui come ogni martedì a dialogare col professor Giancarlo Rinaldi. Grazie professore di essere con noi.
Bentrovati tutti, un abbraccio.
Gli argomenti diventano sempre più intensi, anche perché rispondono a dei quesiti o comunque delle perplessità o anche delle opinioni delle persone. E avevamo già accennato qualche settimana fa, quando abbiamo parlato dei doni dello spirito, abbiamo accennato anche il dono delle lingue. E forse, non so se la realtà, ma a me sembra che sia uno dei doni su cui c'è tanta confusione. Ci sono diversi credenti che affermano che il segno che hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo è proprio il parlare in lingue. Il parlare in lingue noi lo troviamo nel libro degli Atti e poi troviamo qualche riferimento in un'epistola di Paolo, quella ai Corinzi. A me, da ignorante, professore, sembra che siano due cose diverse, no? Perché nel libro degli Atti si parla di lingue intelligibili, che le persone capiscono, che riconoscono, mentre quando Paolo parla in Prima Corinzi 14 delle lingue, dice che nessuno capisce, ma solo Dio, e proferisce misteri.
E allora vedi, Daniela, che non ti devi sottovalutare, perché tu la Bibbia la leggi e la conosci, quindi non devi dire. Allora, cerchiamo di impostare il discorso in una maniera, diciamo, il più oggettivo possibile. Intanto ci sono due diversi vocaboli. C'è la xenoglossia, che significa capacità di parlare una lingua che non ho studiato, ma che è parlata da altri popoli, e okay, chi mi ascolta capisce bene. Questo è l'episodio della Pentecoste. Si chiama xenoglossia, dal greco glossa, lingua, e xenos, straniero. Poi c'è la glossolalia, è sempre una parola greca che significa il parlare in lingua, ed è descritto come un esternare dei fonemi che solitamente non corrispondono ad una delle lingue dell'universo mondo. Questo è probabilmente il dono del quale Paolo parla nella prima lettera ai Corinzi. Facciamo poi una premessa dopo questa chiarificazione terminologica e diciamo che nella storia delle religioni e del mondo antico, specialmente del greco e romano dell'età del Nuovo Testamento, la glossolalia non era sconosciuta, ma era anche praticata talvolta nella religione cosiddetta pagana, in particolare nella mantica oracolare, quando cioè una persona andava a interrogare l'oracolo, si rivolgeva al sacerdote Iereus, il quale raccoglieva la sua domanda e la portava al mantis, cioè il profeta, il quale si esprimeva in lingue. Queste lingue potevano essere o parole da scrivere su foglie di albero, oppure dei fonemi inarticolati e incomprensibili. A questo punto interveniva un'altra figura, che era quella dell'Ermeneus, cioè dell'interprete, il quale traduceva tutto in lingua intelligibile e la rappresentava al consultante. Questa vivacità lessicale noi la troviamo anche nella lettera di Paolo ai Corinzi, perché Corinto era una città pagana fino al midollo e la comunità dei credenti in Gesù di Corinto era connotata da una forte pressione culturale pagana. Fatta questa chiarificazione terminologica e questa premessa, rileviamo che l'episodio di Atti 2 è l'esatto contrario dell'episodio del Genesi della Torre di Babele. Lì ci sono uomini che parlano una stessa lingua, ma per opera di uno spirito malvagio si trasformano in persone che parlano lingue diverse e non si capiscono più. L'esatto contrario avviene a Gerusalemme alla Pentecoste.
Professore, lei ha detto una cosa che potrebbe suscitare qualche domanda. La confusione che si ebbe delle lingue della Torre di Babele fu opera di uno spirito malvagio.
Io mi riferivo al desiderio che avevano gli uomini.
Per evitare che siamo fraintesi in quello che diciamo.
No, vabbè, ma mi fraintende chi è malizioso, sì, per carità, e i nostri ascoltatori sono avveduti e affettuosi. La Torre di Babele fu messa su, secondo il racconto della Bibbia, perché gli uomini erano pervasi da una volontà, da uno spirito di raggiungere il cielo,
sì.
Cioè di avvicinarsi a Dio, di sostituirsi a Dio. Evidentemente le ziggurat o torri o piramidi della Mesopotamia devono avere impressionato gli israeliti, e siccome erano torri sulla cui sommità si celebrava il culto degli dei pagani, qualcuno avrebbe voluto fare la stessa cosa, raggiungere il cielo e mettere il proprio Dio personale lassù. Io sono persuaso che questi grattacieli dell'antichità hanno impressionato gli ebrei, che invece erano un popolo di pastori.
Quindi hanno voluto imitare.
A camminare coi piedi per terra. Quindi lo spirito malvagio non è certamente Dio che castiga, diciamo così, ma è lo spirito che muove gli uomini a mettersi a
voler diventare come Dio, cioè saremo famosi, tutti ci riconosceranno in tutto il mondo, no?
Lo tocchiamo con mano e Dio, siamo arrivati al posto su. Vabbè,
il desiderio è sempre quello dell'uomo.
Fatta questa chiarificazione che ci consente di non essere condannati dall'Inquisizione, andiamo avanti.
Torniamo a distinguere tra glossolalia e xenoglossia. Noi abbiamo visto che la xenoglossia la troviamo nel libro degli Atti, in cui la lingua è una lingua conosciuta e quindi una lingua del tempo, delle popolazioni del tempo. Invece in Corinzi, in prima Corinzi 14, Paolo parla di qualcosa di diverso, parla di una lingua che non è capita dagli uomini se non da Dio. E volevo magari leggere brevemente il verso, no? Paolo dice: desiderate l'amore, cercate ardentemente doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la chiesa. E poi continua, quindi è molto chiaro, nessuno lo comprende, cioè, su questo ci siamo. Ma è un problema, professore, relativo solo ai Corinzi? Perché non ricordo che ci sono altri brani biblici dove si parla di questo genere di linguaggio, però io posso sicuramente ricordare.
Allora,
male.
Nel libro degli Atti degli Apostoli c'è scritto che i convertiti parlarono in altre lingue. Questo che cosa vuol dire? Che se parlarono in altre lingue nel senso miracolistico del termine, dovevano essere convertiti, perché se il Signore aveva fatto questo dono, vuol dire che il recipendario di questo dono doveva avere le mani pulite per riceverlo. E quindi è una sorta di certificazione della genuinità della conversione. Ma voglio anche sottolineare il fatto che nella Bibbia non c'è mai scritto o scritto chiaramente che chi ha sperimentato la santificazione, cioè la seconda opera della grazia nello Spirito Santo, deve manifestare tale opera attraverso le lingue, mentre io trovo che questa santificazione è sempre palesata con una vita nuova, con uno spirito nuovo di santità e con la vittoria sul peccato. Dunque la seconda opera della grazia, la santificazione, la perfezione cristiana, deve necessariamente manifestare quello che avviene nell'uomo. Nell'interiore dell'uomo c'è la purificazione del cuore.
Quindi questo è il segno più evidente,
segno eloquente della presenza dello Spirito Santo. Ma siccome Dio è sovrano ed è libero, può, se vuole, dare il dono della profezia, il dono delle guarigioni, il dono del discernimento degli spiriti, il dono della glossolalia, perché Dio è sovrano nel dare i doni così come vuole. Ma non possiamo far discendere da questa libertà di Dio la necessità di parlare di nuova nascita spirituale, di santificazione, solo in presenza della glossolalia. Non so se sono stato chiaro.
Sì, io stavo cercando il verso, però credo che sempre in
Corinzi 14. Io non sono un cessazionista, perché ci sono tra noi evangelici cessazionisti. Guarigione, allora adesso no, ognuno si cura con le medicine e fa la fine che deve fare. Basta, nostro Signore sta in pensione. Non è così. Il Signore opera oggi come operava allora, ma opera con la sua grande libertà. Non è che deve necessariamente certificare qualcosa con un dono particolare. E il segno del battesimo di Spirito Santo qual è? E sarebbe troppo facile dire parla lingue sconosciute.
Io direi che sia il frutto.
Può parlare lingue sconosciute, ma sai quante persone parlano lingue sconosciute e poi hanno fatto le peggiori sciocchezze?
Lo so, purtroppo sì.
Il segno dello Spirito Santo è la purificazione del cuore, la santità della vita, quelli sono fatti.
Potremmo dire, professore, come disse Gesù, li riconoscerete dai loro frutti. Quando Paolo ci parla del frutto dello Spirito, quella è una vita trasformata. Cioè, su quello
anche
non si può.
Vogliamo dire un'altra cosa. Dal punto di vista psicologico, perché esiste pure lo studio scientifico dell'anima umana, ci sono degli stati d'animo di tale euforia, densità, agitazione, che non possono trovare espressione esterna con un linguaggio articolato e pieno di senso, e allora dalla zona subliminale prorompe una gioiosità che trova espressione attraverso questa inarticolazione del dire. È chiaro, quindi potrebbe anche avere una causa che si spiega naturalmente, però se questo fenomeno è accompagnato da una santità di vita, da frutti dello Spirito, noi diremo che la persona è stata battezzata di Spirito Santo e santificata. Ma il solo segno dei fonemi e delle lingue non è tale da assicurarci che il Signore ha compiuto totalmente e perfettamente la sua opera.
Io sono pienamente d'accordo con lei, professore. C'ho avuto sempre questo pensiero che il Signore può dare appunto i doni come lui vuole, no? Lo Spirito Santo li dà come vuole, ma che per avere la certezza che veramente lo Spirito sta agendo nella mia vita, la certezza è una vita cambiata, un cuore rinnovato, dei sentimenti nuovi, non odio più il mio nemico, riesco a perdonare, non ho risentimento.
Io alla mia età, che ho raggiunto con i capelli bianchi e con molti decenni di militanza evangelica, sai che cosa dico? Una cosa paradossale. Il Signore dice: amami poco, ma amami ogni giorno. Evita i fuochi di paglia.
Sì, costante.
Tu oggi stai in chiesa a gridare e a fare il profeta e il glossolalo, e poi domani chissà dove ti vedo. Amami poco, non fare i fuochi d'artificio, accendi un fuocherello che ti riscalda ogni giorno, sii costante, sii perseverante nella tua fede, non necessariamente devi metterla in vetrina, vivila piuttosto che ostentarla rumorosamente.
Qui è la costanza dei santi, direbbe Giovanni, no? È la costanza quella che è importante. Ci lasciamo qui solo per oggi, ma ritorneremo.
Certo. Alla prossima.
Alla prossima.